Dal libro del profeta Michea. Così dice il Signore: e tu, Betlemme di Efrata, così piccola per essere tra i villaggi di Giuda, da te uscirà per me colui che deve essere il dominatore in Israele. Le sue origini sono dall'antichità, dai giorni più remoti. Perciò Dio li metterà in potere altrui, fino a quando partorirà colei che deve partorire, e il resto dei tuoi fratelli ritornerà ai figli di Israele. Egli si leverà e pascerà con la forza del Signore, con la maestà del nome del Signore, suo Dio. Abiteranno sicuri, perché egli allora sarà grande, fino agli estremi confini della terra. Egli stesso sarà la pace. Parola di Dio.
Salmo 127 a pagina 28. Salmo 127, pagina 28. Inizia questa parte e risponde quest'altra.
Beato l'uomo che teme il Signore e cammina nelle sue vie.
Vivrai del lavoro delle sue mani, sarai felice e godrai d'ogni bene.
La tua sposa come vite feconda, nell'intimità della tua casa.
I tuoi figli come virgoletti d'olivo, intorno alla tua mensa.
Così sarà benedetto l'uomo che teme il Signore. Ti benedica il Signore da Sion.
Poi tu vedrai la prosperità di Gerusalemme per tutti i giorni della tua vita.
Possa tu vedere i figli dei tuoi figli. Pace su Israele.
Dalla lettera agli Ebrei. Fratelli, entrando nel mondo, Cristo dice: tu non hai voluto né sacrificio né offerta, un corpo invece mi hai preparato. Non hai gradito né olocausti né sacrifici per il peccato. Allora ho detto: io non vengo, poiché di me sta scritto nel rotolo del libro, per fare, o Dio, la tua volontà. Dopo aver detto: tu non hai voluto e non hai gradito né sacrifici né offerte, né olocausti né sacrifici per il tuo peccato, cose che vengono offerte secondo la legge, soggiunge: ecco, io vengo per fare la tua volontà. Così egli abolisce il primo sacrificio per costituire quello nuovo. Mediante quella volontà siamo stati santificati per mezzo dell'offerta del corpo di Gesù Cristo, una volta per sempre. Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio.
Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quei giorni Maria si alzò e andò in fretta verso la regione montuosa, in una città di Giuda. Entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta. E appena Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il bambino sussultò nel suo seno. Elisabetta fu colmata di Spirito Santo ed esclamò a gran voce: «Benedetta tu fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno. A cosa devo che la madre del mio Signore venga da me? Ecco, appena il tuo saluto è giunto ai miei orecchi, il bambino ha sussultato di gioia nel mio seno. E beata colei che ha creduto nell'adempimento di ciò che il Signore le ha detto». Parola del Signore. Io non conosco bene le religioni, poco anche quella cristiana, ma le altre religioni non le conosco e mi dispiace molto anche fra l'altro. Però io credo che fin dall'antichità gli uomini religiosi hanno cercato di dare un volto all'intuizione di Dio che sentivano dentro, un volto, un nome, che non sappiamo nulla di Dio. Hanno cercato, talvolta esagerando, di imprigionarlo anche, questa intuizione di Dio, in un oggetto, di dargli una definizione. La parola definire, fra l'altro, applicata a Dio è brutta, perché etimologicamente contiene la parola finire, come se con tre parole potessi esaurire la conoscibilità. I dogmi hanno avuto una grande fortuna nella vita della Chiesa, secondo me portandosi dietro anche molti difetti, anche perché il linguaggio invecchia. Quindi una verità definita rigidamente 15 secoli fa, insomma, oggi si dice poco, ecco. Quindi bisognerebbe, il linguaggio è vivo, si modifica, si perfeziona, si approfondisce, oppure si superficializza anche, perché no? E poi si corre grandi rischi, è inevitabile che, io mi domando, ma è possibile amare qualcuno senza conoscerne il volto? Che si ama? Un'idea? Sì, anche. Ma si ama un'energia? Ma io credo di no. C'è bisogno di dare un volto. Chissà che, se è vero che Gesù è Dio che diventa carne umana, come io credo, anche voi, molti di voi lo credono, chissà che non l'abbia fatto proprio per questo, perché come si può amare una creatura, ma anche un creatore, senza volto, senza saper chi è? Però si corre grandi rischi, cioè di sbagliare l'oggetto che allude, che rimanda a Dio, con Dio stesso. Come se tu sbagliassi la fotografia della mamma per la mamma. Tu la tieni su un mobile o la luce davanti e poi tu disprezzi la tua mamma. Questo rischio c'è, di scambiare il segno, per dirla in linguaggio liturgico, si vorrebbe dire per scambiare il sacramento con la realtà che rappresenta. E quindi, insomma, è ambiguo questo discorso. Gli uomini hanno bisogno di dare un volto a Dio, di rappresentarlo in qualche modo, ma corrono grandi rischi. Però il bisogno di rendere concreta questa intuizione di Dio resta, anche se è pericoloso farlo. Il Natale, che stiamo per celebrare, riattualizzando nella memoria la nascita di Gesù, vuol significare che Dio stesso non poteva manifestarsi come amore senza diventare volto, senza lanciarci dei segni. Ripercorriamo allora brevemente. Io credo, a me piace molto una lettura orizzontale della Bibbia, cioè approfondire anche un punto, ma poi vedere anche sinteticamente, in maniera veloce, il tragitto che si è fatto. Quindi ripercorrere, si tratta di, siamo nel 2000, si tratta di intuizioni avute 3500 anni fa, quindi insomma non mi è tanto facile, anche perché la cultura, la possibilità di esprimersi della gente di 3500 anni fa era notevolmente diversa dalla nostra di oggi. Eppure ci sono delle intuizioni di Dio, secondo me, sublimi, eccezionali. Vediamo se anche voi siete d'accordo. Una prima intuizione risale a 1200-1300 anni prima di Cristo, quindi 3300 anni fa. E anche voi ragazzi la conoscete, se ne è parlato anche con voi. È quella che ci racconta Mosè. Mosè, mentre faceva il pastore, mentre pascolava il gregge, ebbe un'intuizione profonda. Gli parlò una voce, dice lui. Poi prendiamola come relativa, no? Non è mica... Dio è sempre al di là, se esiste come noi speriamo, Dio è al di là di ogni definizione, di ogni sacramento, di ogni immagine. Però ci vuole un'immagine, un raggio di luce ci vuole. E Mosè ci dice che un giorno una voce gli parlò e lui ce la racconta dicendo che la sentì venire fuori da un roveto, da una macchia che bruciava ma non si consumava. Questa è l'immagine che ci dà lui. Io ritengo un'immagine di altissimo valore poetico. Cioè lui percepisce questo Dio come fuoco che illumina e riscalda ma non distrugge. Che il fuoco, insomma, bello, ci vuole nella vita, ma è anche mortale, insomma. Bisogna stare attenti quanta gente c'è morta. Io ho un amico, me lo ricordo sempre, i primi tempi che era a Vingone, che morì in un bosco della Sardegna perché prese fuoco il bosco e lui rimase intrappolato lì e lo trovarono carbonizzato. Quindi il fuoco è ambiguo, utilissimo, ma mortale anche. Mosè dice che percepì questa voce che gli parlava come una voce che illuminava tanti punti oscuri della sua vita, riscaldava il suo cuore, ma non la macchia, il roveto non si consumava. Una bella definizione dell'amore. Questo è il primo flash che ci viene su Dio. Poi ce n'è un altro, secondo me ancora più, ancora, non voglio dire più bello, ma più elaborato, più preciso anche, di cui noi cristiani non abbiamo tenuto conto. Quando gli ebrei scapparono, schiavi in Egitto, sollecitati da Mosè, che aveva avuto questa intuizione, scapparono dall'Egitto verso una terra di libertà, perché Mosè gli disse: il Dio, il vostro Dio, il Dio in cui noi crediamo, non vuole proprio, non vuole degli schiavi obbedienti, non vuole degli schiavi educati, semplicemente non vuole schiavi. Quindi scappate verso la libertà. E dice che se ne andarono e portarono dietro delle tende, perché ogni tanto si dovevano fermare, forse non tutte le notti, ma si dovevano fermare quando trovavano un'oasi con l'acqua e dormivano anche un po'. Ecco. Loro avevano pensato di montare una tenda per il Dio anche. La chiamarono la tenda dell'incontro. Ma badate la cosa particolare, che mi sembra molto importante, che loro dicevano: lì non sta Dio, da lì può passare Dio. Quindi bisogna stare con gli orecchi dritti. Quindi non è garantito. Loro credono, sintetizzando, in un Dio che passa, non in un Dio che sta. Dio che sta evoca l'immagine di qualcuno che lo può controllare, possedere. Noi cristiani non abbiamo saputo farlo questo. Perché noi abbiamo detto che Dio è in mano ai preti, al Papa, ai Vescovi. Dio non è in mano a nessuno, semmai siamo noi nelle sue braccia. Ecco. E non mi dite, sono simboli, lo so anch'io, ma evoca aspetti diversi. Il Sacro Romano Impero con il Papa capo del mondo non avrebbe potuto nascere se fosse tenuto presente quello che sto dicendo. Cioè gli ebrei dissero, questa è la tenda di Dio, ma non è garantito, Dio non è prigioniero di questa tenda. Se lo vuoi incontrare può passare di lì, ma devi stare attento, accorto, perché può passare in vano anche. Io credo che dovremmo recuperare questa fede in un Dio che passa, non in un Dio che sta. Non so se lo sapete che in latino tenda si dice tabernaculum. Quello si chiama tabernacolo, ma non è una tenda. Non si vede che è una tenda. Chiusa a chiave, la chiave ce l'ho io. Quindi mi direte voi, sono tutti simboli, va bene, sono simboli ma che creano una cultura, che creano un modo di porsi davanti a Dio, un Dio che passa, che può passare, quindi che non lo puoi possedere, non lo puoi tenere in pugno, non lo puoi chiudere a chiave. Poi, quindi questo Mosè e il roveto ardente, la tenda dell'incontro. Dentro la tenda dell'incontro gli ebrei ci avevano messo le tavole della legge, quelle che Dio aveva dato a Mosè sul monte Sinai, poi ci aveva messo anche un vasetto di manna. Vi ricordate che era la manna? Era il cibo che Dio aveva dato quando stava per morire di fame, aveva dato, gliel'aveva fatta trovare, insomma. E poi c'è una tradizione storicamente non provata. Dice che c'era la verga di Aronne anche, ma insomma a noi quello ci importa poco. Ecco. Quindi questa è la seconda tappa. Poi c'è una terza tappa. La terza tappa, ecco, con re Salomone gli ebrei cessano di essere nomadi e si installano nella terra, cosiddetta terra promessa. A Salomone si fa una reggia, dice, ora non mi ricordo gli anni precisi, ma mi sembra, dice, ci mise 30 anni a fare la reggia. Ecco. Quando fece la reggia, si fece una casa enorme, gli venne senso di colpa. Dice, come? Io ho la reggia e il Dio in cui noi crediamo c'ha ancora la tenda. L'avevamo portata dietro, la tenda l'avevamo messa lì a Gerusalemme. Gli venne senso di colpa, lo dico io. A me mi sembra. E allora decise, consultò il profeta Natan e gli disse, vorrei fare una casa anche per il Dio, il tempo delle tende è passato, che ne dici? E Natan, il profeta, gli disse, fammici pensare, poi ti do una risposta. Ci pensò tutta la notte, poi andò da Salomone, che era il re in quel momento, e gli disse, no, Dio mi ha ispirato di dirti, non tocca a voi fare una casa a me, semmai sarò io che fa una casa a voi. Dio non ha bisogno di una casa. E dice proprio testualmente, ora le cito a memoria, ma insomma queste parole, quando io camminavo con voi, scappavo dalla schiavitù, sorreggendovi e dandovi forza per andare verso la libertà, vi ho mai chiesto una casa, mi è bastata una tenda mobile. E quindi non voglio che mi facciate la casa. E poi invece la casa gliela fecero, non Salomone, no, non David, ma Salomone. E per me è un passo indietro. Dalla tenda dell'incontro al tempio sontuoso, la Bibbia dice che ci misero 30 anni a fare il palazzo reale e 3 anni a fare il tempio. Da quello io ho dedotto che dovevano essere sensi di colpa a farglielo progettare al re Davide e poi a Salomone. Ecco, questo mi sembra, dovremmo rifletterci su questo tragitto che ci è offerto per vedere come i nostri antenati, il gruppo del popolo ebraico, hanno pensato a Dio. Roveto ardente, tenda dell'incontro, tempio, che è un passo indietro. Dio ora è in mano ai re, è in mano al re e ai sacerdoti. Questo è un passo indietro notevole. Oggi quel tempio lì, poi costruito da Salomone, fu distrutto da Nabucodonosor nel VI secolo avanti Cristo, poi fu rifatto poco prima che nascesse Gesù e poi definitivamente distrutto nel 70 d.C. Lo distrusse l'esercito romano sotto la guida di Tito, che non era ancora imperatore, c'era il suo babbo imperatore, e fu buttato giù definitivamente. Oggi gli ebrei cercano Dio, vi ricordate, al muro del pianto. È rimasto solo questo muro in piedi. Una leggenda dice che è rimasto in piedi perché quello lo costruirono i poveri. Tutto il resto è sparito tutto. Quel muro è rimasto. Dove vanno a pregare, a mettere i bigliettini dentro, se vi ricordate. Se vi ricordate, anche Giovanni Paolo II andò e mise un bigliettino lì dentro. Tra l'altro c'era un aneddoto sul muro del pianto che diceva: va uno straniero a Gerusalemme, vede questi ebrei al muro del pianto che stanno lì, tentennano, si muovono in questo modo mentre pregano, e questo straniero gli domandò: ma che fate lì? Dice: noi si prega a quel muro, si crede di parlare con Dio. E lui gli fa: ma Dio vi risponde, ma che sembra di parlare al muro. Abbiamo tutti d'ortesi. Ecco, quindi il Tempio è un passo indietro. E poi, con Gesù, il seno di una ragazzina di 13 anni. Quello è il nuovo luogo dove Dio abita. E poi un bimbo nato in una stalla, deposto in una mangiatoia, perché all'albergo per lui non ci fu posto. E poi la vita di questo bimbo, che il Nuovo Testamento dice è il Messia, il figlio di Dio. E poi lui è asceso al cielo, non c'è più. Allora non c'è più segni le creature di quel Dio, a partire dai più deboli, dai più fragili e dagli indifesi. Guardate che tragitto. Io lo ritengo, pensiamoci tutti insieme, è uno schema di si è detto, di 15 secoli, ma uno schema che può essere raggruppato in 4-5 flash. Pensiamoci: roveto ardente, tenda dell'incontro, tempio, un passo indietro. Ricordiamoci che Gesù dice che Dio non abita nei templi. Ricordate il dialogo con la Samaritana. La Samaritana gli domanda: ma non ci sa anche noi un tempio? Qual è la vera casa di Dio? Quello che abbiamo noi o quello che avete voi a Gerusalemme? E Gesù risponde: né quello né l'altro. È venuto il tempo in cui Dio si adora in spirito e verità. Quindi questo non è la casa di Dio, questa. Questa chiesa, nemmeno San Pietro in Vaticano, non è la casa di Dio. Dio ora abita nel cuore dell'uomo, a partire dai più fragili e dai più indifesi. Quindi non dovrebbe essere più possibile per i cristiani andare a pregare al mattino nel Tempio, perché è la casa di Dio, poi uscire fuori e andare ad ammazzare l'uomo, perché quella è la vera casa di Dio. Pensate, anche una riflessione semplice come quella che sto facendo io, a che conclusioni diverse può portare. A me sembra che valga la pena riflettere su questo. Termino raccontandovi un episodio che vi ho raccontato altre volte. Essere vecchi, il difetto è quello, ci si ripete, però, insomma, però è molto bello anche questo. Non so se avete sentito rammentare un poeta ebraico che si chiama Yehuda Amichai, che è morto, ma non mi ricordo bene, ma io mi ricordo quando annunciarono che lui era sparito, ecco, quindi sarà 30 anni che è morto, non di più, ecco. Yehuda Amichai, un poeta molto significativo del popolo di Israele, qualche anno fa racconta che un giorno si trovava a Gerusalemme, vicino alla porta della cittadella. Io non ci sono mai stato a Gerusalemme, non so nemmeno dov'è, però deve essere proprio nel centro più importante da un punto di vista storico. Aveva fatto la spesa per la sua famiglia, e cioè aveva due sporte in mano con la frutta e la verdura, insomma. E si mise, era stanco, era vecchio ormai, e si mise a sedere. A un certo punto vide avvicinarsi un gruppo di turisti a cui una guida spiegava i monumenti, insomma. E arrivato lì sentì che la guida diceva: vedete quel vecchio con le sporte, con la frutta e la verdura, ecco, sopra di lui c'è un arco romano bellissimo, guardate, e il poeta pensa: se domani verrà un giorno in cui la guida dirà vedete quell'arco romano lì, conta nulla, ai suoi piedi c'è un nonno che ha fatto la spesa per i suoi bambini, guardatelo, questo, in questo momento il Messia verrà. Aveva capito tutto. Dalla tenda, dal tempio a una fanciulla. Questo è il sacramento di Dio. Dal roveto ardente a una bimba di 13 anni, a un corpo di un bambino che non ha nemmeno un letto dove nascere, rifiutato dalla società del tempo. Questo è quello che volevo dirvi oggi in preparazione a Natale. Ripensiamoci. Questo, anche se non rileggete alcun testo della Bibbia, sono flash che si ricordano bene per capire quali sono i segni di Dio nella tradizione ebraico-cristiana. Credo in un solo Dio, Padre.